affidiamo al ricordo e alla presenza e all'intercessione di Maria le intenzioni di tutta la nostra comunità in questa Eucaristia. Preghiamo per Tommaso e Caterina, ricordiamo tutti i fratelli e le sorelle, gli sposi, soprattutto presentiamo al Signore la nostra preghiera, quelli che portano la croce del Signore.
Dal Libro delle Cronache, capitolo sesto, dal versetto 3 al versetto 11. Il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, mentre tutta l'assemblea di Israele stava in piedi, e disse: «Benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide mio padre. Quando feci uscire il mio popolo dalla terra d'Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù di Israele per costruire una casa, perché vi dimorasse il mio nome. E non ho scelto nessuno perché fosse condottiero del mio popolo Israele. Ma ho scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome, e ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele. Davide, mio padre, aveva deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele, ma il Signore disse a Davide, mio padre: «Poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo. Solo che non costruirai tu la casa, ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui costruirà una casa al mio nome». Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato. «Sono succeduto infatti a Davide mio padre e siedo sul trono di Israele come aveva preannunciato il Signore, e ho costruito la casa al nome del Signore Dio di Israele. Vi ho collocato l'arca dove c'è l'alleanza del Signore che il Signore aveva concluso con gli israeliti».
Abbiamo dunque ripreso la lettura dell'opera del cronista del Libro delle Cronache. Nella seconda parte ricordiamo che è un'opera unica, e così possiamo subito osservare o richiamare che al centro di quest'opera, cioè mi pare di ricordare gli ultimi 9 capitoli del primo libro e i primi 9 del secondo libro, riguardano il Tempio, riguardano Davide come colui che prepara e dispone il culto, e Salomone come colui che edifica il Tempio. E così al centro dell'opera del cronista c'è il Tempio e c'è il culto. E così abbiamo difatti, possiamo osservare, naturalmente non tutto quello che è stato detto in questi giorni, ma riprendendo qualche punto dal capitolo primo, ricordiamo che il cronista sottolinea, rispetto al racconto parallelo del Libro dei Re, un grande pellegrinaggio a Gabaon. Il secondo Libro delle Cronache comincia così, non è così nel Libro dei Re, è una specie di visita privata, diciamo, mentre qui c'è il raduno di tutti gli anziani, eccetera, e il pellegrinaggio a Gabaon, e il motivo è molto sottolineato: là c'era la tenda, era stata solo trasferita l'arca da Davide in una nuova tenda fatta da Davide a Gerusalemme. Non era stato trasferito, secondo il cronista, la tenda nell'altare, l'altare degli olocausti che sta di fronte alla tenda. Insomma, l'importanza e la sottolineatura è che là ci sono le cose, ci sono, diciamo, ciò che è stato eretto da Mosè e dal Sinai, e questa connessione con il Sinai è molto importante. Comunque qui è un grande pellegrinaggio. La seconda cosa che forse si deve ricordare qui è che c'è al centro naturalmente la visione di Gabaon, il sogno o la visione di Gabaon, la richiesta della sapienza. Anche questo va sottolineato, vedremo come per il cronista la sapienza di Salomone consiste essenzialmente nella costruzione del Tempio. E il cronista salta altri esempi della sapienza di Salomone, che invece il libro dei Re mette, e immediatamente passa poi alla costruzione del Tempio. Poi ci sono i preparativi e la collaborazione del re di Tiro, nel capitolo 2, parallelamente a quello che fece Bezalel, il grande artista ispirato da Dio, insieme ad altri, ma lui è la figura principale al tempo di Mosè, che ha avuto una funzione straordinaria, perché è quello che sovrintendeva e ha direttamente fatto gli utensili sacri. Qui c'è invece c'è come si chiama? Curam Avi, sì. Comunque si sottolinea che è anche è di una tribù di Israele, ma è anche di provenienza di Tiro, e c'è una, tutti hanno sottolineato la partecipazione delle genti, ecco, di non ebrei in questa funzione, in questa collaborazione. Dal capitolo 3, il capitolo 3 si apre con una nota, un'osservazione molto molto importante, che noi troviamo solo nel libro delle cronache, cioè non troviamo prima del cronista nei documenti che abbiamo, ma che evidentemente al tempo del cronista è una cosa diffusa, una cosa che poi ha un peso enorme in seguito, cioè l'identificazione del luogo in cui il Signore apparve sull'aia l'aia di Ornan, il Gebuseo, l'identificazione di questo luogo in cui Dio apparve a Davide con il monte Moria, come dice subito sopra, sul monte Moria, dove il Signore è apparso a Davide, cioè il Signore è apparso a Davide sull'aia di Ornan, il Gebuseo. Questo luogo è il monte Moria, cioè il monte del sacrificio di Isacco, Genesi 22. Questa connessione la troviamo qui, e connette tutta l'attività di culto, di sacrificio in particolare, di Israele con il sacrificio di Isacco. È una connessione molto importante. Poi l'ultima o la penultima osservazione che farei riguarda, in tutta questa edificazione, quello che è detto alla conclusione, al capitolo 5, versetto 1: fu così terminato tutto il lavoro che Salomone aveva fatto per il Tempio del Signore, tutta l'opera fu completato, più che terminato, la traduzione non è un granché, però in italiano comunque non si sente la connessione fra Salomone e il testo, perché in ebraico è la stessa radice, no? Ecco, Tishlam, Shalom, Shlomo, cioè Dio completò l'opera attraverso il completatore, perché Salomone vuol dire uno che completa, anche Shalom vuol dire la stessa cosa, vuol dire diciamo pienezza, vuol dire completezza. Così qui, ecco, fu terminato, ma la cosa che va rilevata è il parallelo con Genesi capitolo 2 versetto 3, quando Dio completò la creazione. la creazione è completa solo con la costruzione del Tempio. Questa è un'idea che il cronista raccoglie e sottolinea in questo modo. Ecco, poi abbiamo il trasferimento dell'arca in modo solenne, e direi che adesso possiamo riflettere insieme. Anche qui bisogna ricordare come tutto ciò connette questo evento con Mosè. Nel versetto 10 l'autore scrive che nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che aveva posto Mosè sull'Oreb. E al centro di tutto il culto di Israele, come segno, come sacramento della presenza di Dio, come luogo in cui Dio appoggia i piedi, per così dire, come dice la scrittura, cioè l'arca, quindi il luogo più prezioso, significa la Torah, significa i 10 comandamenti, le 10 parole che Dio disse a tutto Israele, al Sinai. E vediamo la sottolineatura del rapporto fra il Signore e Israele attraverso il patto e attraverso la parola di Dio. Ecco, vediamo insieme, da adesso direi, la venuta del Signore, che abbiamo già meditato ieri, e il brano di oggi, cioè la fine del capitolo quinto e poi la prima parte del capitolo sesto.
Io mi riallaccerei all'ultimo versetto di ieri, cioè i versetti 1 e 2, in cui viene messo in contatto il fatto di costruire e il fatto di dimorare. Cioè, si costruisce una casa perché il Signore vi dimori. Questo è un motivo, secondo me, ripreso poi nel brano di oggi, in cui ritorna diverse volte proprio: io ho costruito e il Signore dimorerà. Anzi, in quel versetto che ho citato prima si dice che il Signore in realtà abita nella nube. Quindi, se io costruisco una casa al Signore, è Lui che decide con la sua nube di abitarvi. C'è questa differenza proprio. E un'altra cosa che mi aveva colpito è il fatto che ognuno dei protagonisti di questa vicenda, in questo brano, è chiamato con un appellativo di proprietà. Dio è il Dio di Israele, Davide è mio padre, Israele è mio popolo. Questo mi fa pensare che ogni persona, Dio, Davide, il popolo, siano considerati non come entità isolate, ma come relazione.
A me hanno colpito tre cose nel brano di oggi. Il versetto 3, dove dice: tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. C'è una benedizione, il re si volta per benedire tutto il popolo e il popolo sta in piedi, non si prostra. Abbiamo visto tante volte nei salmi ultimamente questo popolo prostrato, questo re prostrato a chiedere perdono dei peccati. Allora mi è venuto in mente che qui siamo nella festa, siamo ormai al culmine, abbiamo detto ieri, della festa, e il popolo sta in piedi. E mi è venuto in mente Luca 21, dove si dice: alzatevi in piedi, levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Cioè, è veramente la conclusione della festa. Poi l'altra cosa che mi ha colpito è quando dice al versetto 9, il Signore aveva detto a Davide mio padre: poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo, solo che, e via. Anche questo del progetto di Davide che il Signore apprezza, dice hai fatto bene a deciderlo, però non era secondo il suo disegno. Qui evita di dire i motivi per cui non deve farlo Davide, dice semplicemente hai fatto bene a deciderlo, ma non sarai tu. E quindi così mi è venuto da pensare che si voglia dire che il Signore può apprezzare un nostro buon progetto, ma potrebbe non essere secondo tutto il suo disegno potrebbe essere un altro. E poi l'ultima cosa, quella che mi sembra la più incisiva per oggi, è il fatto che nel versetto 10 dica il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato, e qui ci mette che lui è succeduto a Davide, che lui siede sul trono, ma poi ci mette anche ho costruito la casa al nome del Signore, vi ho collocato l'arca, cioè il Signore è colui che ha attuato quel che aveva detto, quel che aveva pronunciato, come è stato detto nel Salmo di oggi. Quello che fa Salomone rientra in quello che attua il Signore, in quello che fa il Signore, che opera Lui. E allora viene in mente anche San Paolo quando dice non sono io che vivo, ma Dio Cristo che vive in me, cioè quel che si fa non è opera di Salomone, è opera di Dio.
Per sottolineare ancora quello che ha già detto Fernanda, l'ultima delle cose che ha detto Fernanda, volevo richiamare il versetto 4, benedetto il Signore Dio di Israele che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca aveva detto a Davide mio padre. Questo dà una luce particolare ai capitoli precedenti in cui, insomma, secondo me colpiva molto il fatto che sembrava sempre che fosse stato Salomone a fare tutto. Ho costruito, ho messo questo, ho messo i candelabri, ho fatto le melagrane. Ecco, invece in realtà Salomone sa che tutta quell'opera è opera del Signore, che non solo poi per mezzo di lui, ma anche per mezzo di quei popoli stranieri di cui già Giovanni ha fatto un ricordo, ha completato quella che era la sua opera.
Sì, è l'espressione greca, che probabilmente non lo so se ha valore, però dice si è riempito le mani di quest'opera il Signore. E poi mi piaceva perché tra il versetto 7 e il versetto 8 è ripetuto tre volte che Davide aveva sul cuore, aveva in cuore di costruire il Tempio, quindi è per questo che il Signore, cioè si parla molto, molto del cuore di Davide nella Bibbia, quindi questa cosa evidentemente gli era profondamente entrata nel cuore, e quindi il Signore ha letto questa cosa nel cuore di Davide.
Io volevo notare che la promessa di Dio alla quale, per la quale Salomone ringrazia, comprende due cose. Al versetto 6 dice, al versetto 5, in risposta al desiderio di Davide, Dio dice: da quando feci uscire il mio popolo dal paese d'Egitto, non mi sono scelto una città perché mi si costruisse un tempio, e non mi sono scelto nessuno perché fosse guida del mio popolo. Ora invece mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimora il mio nome, e mi sono scelto Davide perché governi il mio popolo. E poi dice: il Signore ha attuato la sua parola, al versetto 10, siedo sul trono di Israele, sono succeduto a Davide mio padre e ho costruito il Tempio. E quindi non è solo la costruzione del Tempio, ma anche il discendente. La parola di 2 Samuele 7, c'è la risposta di Dio tu mi vuoi fare una casa, ma sono io che farò una casa a te, cioè un casato, cioè una discendenza. E questa insistenza sul fatto che viene detto a Davide, non tu ma tuo figlio, non tu ma tuo figlio, non tu ma tuo figlio, e insomma come assonanza sembra che, cioè questa forza nel ripetere continuamente non tu ma tuo figlio, insomma ha un significato che va al di là di Salomone, porta al figlio di Davide.
Sull'onda di quello che ha detto Sara, adesso anch'io sentivo questa ridondanza del nome figlio portasse a qualcosa così di profetico, ciò di cui il Tempio è tipo. In un salmo è scritto sul rotolo del libro di me, è scritto che io faccia il tuo volere. E poi c'è scritto anche mi hai dato un corpo, per questo ho detto o mi hai costruito un corpo, ecco io vengo. Io credo che tutti questi capitoli dedicati alla costruzione del Tempio veramente è la costruzione del corpo del figlio come finale, come ultimo fine. E così come a Mosè viene detto che non vedrà la terra, ma sarà Giosuè ad andare, così a Davide viene detto che non vedrà, non costruirà lui il Tempio, ma Salomone. A me pare che ci possa essere una intenzione di dire che quello che è la terra e quello che è il Tempio sono ancora fasi preparatorie, perché il fine è il corpo del Cristo.
Un pensiero così. Quando Salomone decide di attuare l'opera pensata da suo padre, dice il tempio che io intendo costruire deve essere grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi. Ma chi avrà la capacità di costruirgli un tempio quando i cieli e i cieli dei cieli non bastano per contenerlo? E chi sono io perché gli costruisca un tempio? Anche solo per bruciare l'incenso alla sua presenza. Quindi la constatazione è davanti a una grande difficoltà, ecco perché da un lato Dio rimane trascendente, rimane immenso, rimane incommensurabile, e dall'altro c'è la piccolezza della persona. Questi due pensieri messi insieme potrebbero indurre Salomone a non farne nulla, ecco, a non lasciar perdere. Neanche i cieli sono in grado di... E invece lo fa, perché ha capito che il pensiero di suo padre, come è stato detto prima, aveva avuto il beneplacito di Dio ed era diventato una promessa, e quindi è sulla base di questa promessa e di questa parola di Dio che lui può mettersi all'opera e cerca di sopperire alla piccolezza con la perfezione dell'opera. Lui ci mette tutta la sapienza di cui la civiltà umana era arrivata a quel punto, chiede aiuto perché questo tempio sia bellissimo. Non sarà grande, ma sarà bellissimo.
Ecco, questo mi sembrava un pensiero, questa, e poi questo prendere la dimora di Dio nella nube mantiene sempre questo doppio aspetto: da un lato la vicinanza di Dio, la sua presenza concreta lì, ma dall'altro questa nube oscura che rimane un segno della sua assoluta trascendenza. A me sembra che questa cosa pervade un po' questi capitoli.
Credo che sia già ora il 40. C'era qualcuno, avevo qualcosa di molto breve. Non possiamo raccogliere tutto, comunque volevo dare tre aspetti, tre titoli, diciamo, tre aspetti. Il primo è la scelta, la discesa di Dio, la verità di questa vicinanza di Dio, perché come si vede già oggi e nella preghiera, Salomone e tutto Israele è estremamente consapevole che i cieli dei cieli non possono contenere Dio, anzi lui è il contenitore di tutto, diciamo, il luogo in cui tutto sta. Eppure, e questo è il punto centrale, eppure Dio mette il suo nome in un luogo, in un popolo. Notiamolo questo aspetto, qui sarà sempre ripetuto, già l'abbiamo già visto, ritorna anche nel teatro di oggi, ritornerà. Ciò che c'è nel Tempio è il nome di Dio, come se il nome fosse un'altra grandezza rispetto al Signore stesso. Eppure è Lui, ma è anche un'altra cosa. È importante, perché il nome è uno di quei termini, insieme ad altri, che mostrano una mediazione, mostrano una molteplicità in Dio, mostrano che Dio è presente attraverso il suo nome. Comunque, certo, questo mistero della discesa di Dio, della sua presenza, è la cosa più importante, la sottolineatura più importante, come al Sinai, così qui. E noi ricordavamo già tra noi che il racconto nel brano immediatamente precedente, che è proprio del cronista rispetto al libro dei Re, sottolinea che Dio discende quando il popolo lode il Signore in modo compatto, unitario, perché è buono, perché è in eterna la sua misericordia. Cioè la liturgia santa fatta con unità che fa discendere Dio. Il cronista vuol dire questo, cioè vuole raccontare un evento straordinario che riprende il Sinai, ma nello stesso tempo vuol dire che ogni volta che Israele, che l'assemblea si trova in questa lode unica, unitaria, una voce sola, eccetera, c'è la presenza di Dio. E poi la seconda cosa è il rapporto fra il Re e il Tempio. Noi vediamo che è assolutamente originario questo, perché qui il cronista ricorda, cioè Davide qui e Salomone, quello che avvenne con Davide, come Dio parlò. Anche qui, tra l'altro, ci sono delle cose da dire, al versetto 4, la traduzione non so, sì, la traduzione dice giusto, Dio parlò con la sua bocca. Che qual è la bocca del Signore di Dio? Dio ha una bocca? È il profeta, Dio parlò con la sua bocca, con le sue mani, sono le mani di Salomone. Cioè le mani di Salomone diventano le mani di Dio, chiaro, abbiamo già anche sottolineato. Comunque c'è un rapporto strettissimo fra il re, la scelta di Davide, e il Tempio, l'edificazione del Tempio. Come già era stato osservato, questo non è solo una indicazione, come diceva Sara prima o anche Stefano, questa è tutta la tradizione successiva, per cui il re che verrà, il Messia, deve edificare il Tempio definitivo. Questo è già all'origine delle attese. E la terza cosa, appunto, è la scelta di Gerusalemme, che non va perduta qui, la scelta di Gerusalemme. Non ho mai scelto nessuna città, a questo punto c'è la scelta di Gerusalemme, che rimane fondamentale per Israele rimane centrale, fino ad oggi diremmo, non tanto fino ad oggi, fino alla fine, per questa è un'osservazione che andrebbe verificata, la centralità di Gerusalemme nell'escatologia dei profeti è una cosa assicurata, è una cosa indiscutibile, cioè tanto che c'è chi ha scritto degli studi partendo da lì. Se vogliamo partire dalla grandezza più sicura per scrivere l'escatologia dei profeti, cioè ciò che i profeti vedono per il futuro finale, bisogna partire da Gerusalemme, è assolutamente centrale. Naturalmente è una Gerusalemme nuova, eccetera, è chiaro, ma è sempre questa città che lui ha scelto qui, che diventa anche questa una scelta misteriosa. Anche Gesù si pronuncerà così, no? Nessun profeta è giusto che venga che muoia al di fuori di Gerusalemme.